Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro appuntamento di oggi lunedì. Sono Carlo, con me
Giancarlo, buongiorno.
E siamo lieti di accogliere anche oggi il nostro Don Riccardo.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Don Riccardo, precisiamo, il decano, perché settimana scorsa avevamo Don Riccardo,
il coadiutore.
Ecco, era responsabile della pastorale giovanile, quindi abbiamo parlato tanto dei ragazzi, ma parleremo anche con lei dei ragazzi. Però lei, essendo il decano, noi desideriamo sempre le cose più in grandi, ecco.
Voi fate le domande, se sono capace rispondo.
Ecco, sarà dura.
Ecco, vedi, ci metti in difficoltà.
Che non sei capace.
Beh, fare le domande, la prima domanda che mi viene da fare, devo dire, cercando di interpretare magari anche il desiderio di chiarimenti da parte di chi ci ascolta, ma le letture di queste domeniche sono di una difficoltà terribile. La Trinità, il Corpus Domini, poi il Sacro Cuore, mi pare, questa settimana.
Venerdì,
Sacro Cuore. Quindi una cosa è sempre, cioè il soggetto è sempre unico.
E Dio.
Perché è sempre Lui. Però partiamo da lì, partiamo da Dio. Dio solo è unico, ma non è così, non è unico. Ecco perché la difficoltà della Trinità.
Beh, la Trinità è il mistero, è l'essenza del mistero di Dio, di Dio che è uno, e noi siamo monoteisti, non siamo politeisti, Dio è uno unico, in tre persone, uguali e distinte. Uguali per quello che è la divinità, per quello che è la natura divina delle persone, distinte perché le tre persone non sono equivalenti o interscambiabili. Il Padre non è il Figlio non è il Padre, lo Spirito Santo non è nel Padre né il Figlio, no? E per noi tutto ciò risulta abbastanza complicato, abbastanza difficile da comprendere, ed è sempre stato così, ed è sempre stato così. Tant'è che anche i grandi predicatori, per spiegare il mistero della Trinità, si sono avvalsi delle immagini. L'immagine del triangolo, triangolo equilatero, per cui questi lati che sono uguali, però un lato non è l'altro lato, non corrisponde all'altro lato, ma insieme formano un triangolo. Questo un'immagine, o l'immagine di San Patrizio che, andando a evangelizzare le terre d'Irlanda, ha usato un'immagine subito comprensibile, il trifoglio. Uno stelo, tre foglie formano un'unità, ma allo stesso tempo queste tre foglie sono distinte. Sant'Agostino, che usa l'immagine dell'amore, dicendo che appunto la Trinità è mistero d'amore, e dice che il Padre è l'amante, non nel senso che oggi diamo noi a questo termine dei romanzi rosa, ma è colui che ama. Il Figlio è l'amato, cioè colui che è oggetto dell'amore del Padre. E lo Spirito Santo è questo amore che corre dal Padre e dal Figlio senza trattenere nulla, ma in questo continuo circolarità, appunto, di amore. Quindi abbiamo bisogno delle immagini che, per quanto immediate, ma allo stesso tempo non riescono a esprimere la totalità del mistero di Dio, del mistero della Trinità. Ma va bene così, perché esiste sempre l'altra immagine di Sant'Agostino, del bambino che arriva al mare, scava la buca e vuole, e con questo suo orcio cerca di mettere dentro l'acqua del mare nella buca, ma ovviamente non ce la fa. E questo dice la nostra finitezza, cioè il nostro limite comunque anche nei confronti del mistero di Dio, che ci supera in abbondanza. Quindi noi che cosa possiamo dire? Noi possiamo balbettare qualcosa a riguardo delle persone divine. Certo, il Figlio Gesù ci è, passatemi questo termine, più simpatico, nel senso che c'è più vicino, esattamente, ha condiviso la nostra vita, la nostra vita, la nostra esistenza, è venuto su questa terra. C'è subito facile, c'è subito immediato il riferimento a Gesù, perché comunque i Vangeli che siamo abituati a leggere, che a frequentare nella lettura, nella meditazione, nella preghiera, ecco che ce lo rendono più a portata di mano, più vicino. Il Padre lo intuiamo abbastanza facilmente, perché tutti quanti noi abbiamo fatto esperienza in quanto figli di avere un Padre, per cui è un'immagine, è una realtà che ci è abbastanza connaturale nell'esperienza che abbiamo fatto della figliolanza in quanto figli. Lo Spirito Santo è quello un po' più complicato, però ne abbiamo già parlato a Pentecoste, andate a risentirvi quella puntata. Sì, là.
Beh, adesso ci ha chiarito benissimo Don Riccardo la Trinità. Avevamo bisogno anche di queste spiegazioni che sembrano semplici, il triangolo equilatero, il trifoglio. Beh, ci fa capire veramente tante cose.
Ma ecco, ieri era il Corpus Domini, però.
No, dopo arriviamo al Corpus Domini. No, noi siamo partiti dalla Trinità, perché per la difficoltà di questi dei simboli, non sono i simboli.
Da Pasqua in poi tutte le domeniche, tutte le letture ci hanno mostrato qualcosa dei tasselli del mistero di Dio. Il risorto, il dono dello Spirito Santo, poi arrivando fino alla Trinità, e dalla Trinità in poi, ecco, anche queste feste di ieri, Corpus Domini, e la festa che vivremo venerdì del Sacro Cuore, sono altri tasselli che vanno a mettere lì qualcosa del mistero dell'identità.
Noi li guardiamo tutti e tre i tasselli, Giancarlo, mettiamo davanti a Don Riccardo, così vogliamo capire tante cose. Ieri la processione, ieri sera Corpus Domini, probabilmente
ieri sera la processione non c'è stata, abbiamo vissuto un momento di preghiera, di adorazione eucaristica in santuario, e al termine di questo momento di preghiera e di adorazione ho fatto un breve pensiero proprio legato al mistero dell'Eucaristia, a quello che l'Eucaristia dice a noi oggi e come indicazione spirituale nella vita del credente. Abbiamo concluso con la benedizione eucaristica.
Ecco, l'adorazione eucaristica al Santissimo Sacramento. Ma il Santissimo Sacramento che noi vediamo quando lo esponete sull'altare è solo l'immagine o è il Santissimo Sacramento?
È la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, la presenza reale, vero, Quel pane consacrato non simboleggia o rimanda, ma è veramente il corpo di Cristo. D'altronde, tutti i miracoli eucaristici stanno proprio a riaffermare ancora una volta questa cosa, no? Che di fronte all'incredulità anche dei pastori, anche dei sacerdoti che magari celebravano l'Eucaristia ma un po' increduli, si sono trovati di fronte a quel pane consacrato che diventa parte del muscolo cardiaco, piuttosto che fa sgorgare gocce di sangue. È il vero corpo di Cristo.
Leggendo la parola di ieri, il Vangelo sul corpo di Cristo, una frase mi pone subito una domanda. Il maestro dice: dov'è la mia stanza? Ma io dico, e come me tutti, se fossi un buon cristiano risponderei: eccola qui la stanza, piccola, poco luminosa, della mia anima, ma accogliente. Dovremmo essere tutti in grado di dare una risposta così.
Questo è un riferimento, se vogliamo, più spirituale, personale, cioè quello di rileggere in questa pagina del Vangelo alcuni richiami, alcuni riferimenti che ci fanno pensare alla nostra condizione, alla nostra esistenza, al nostro accogliere il mistero di Dio. Non dimentichiamo mai però che il Vangelo è innanzitutto un racconto reale. Racconto reale di quello che Gesù ha fatto, ha vissuto, ha detto. E soprattutto il Vangelo ci parla di Dio. Questo noi non dobbiamo mai dimenticarlo. Allora anche questa pagina del Vangelo di ieri, il fatto che Gesù dica di fronte alla domanda dei discepoli: dove vuoi che andiamo a preparare la Pasqua? E dice: andate in città, la troverete, un uomo vi condurrà, salite alla sala superiore. E tutto questo insieme di elementi ci dice che quel momento lì dell'ultima cena è stato desiderato, è stato voluto, è stato preparato da Gesù fino ai minimi particolari. Allora ci mette innanzitutto di fronte a un desiderio grande di Dio, il desiderio grande di Dio di mangiare la Pasqua con i suoi discepoli, una Pasqua non come tutte le altre, perché sarà la Pasqua in cui Gesù consegnerà se stesso e lascerà l'Eucarestia come memoriale della sua presenza, del suo sacrificio redentore. E tutto questo è curato, desiderato, voluto sin nei minimi particolari dal Signore Gesù. Quindi noi ci troviamo di fronte innanzitutto a questo. Poi certo possiamo ridare anche una rilettura spirituale, cioè una rilettura personale a questa pagina del Vangelo, cioè dire: ma questa pagina del Vangelo a me oggi, a me Carlo, a me Don Riccardo, a me Giancarlo, che cosa dice? Quale provocazione mi lascia? E allora dentro lì possiamo metterci la nostra disponibilità ad accogliere il mistero di Dio e come lo accogliamo.
Perché poi mi viene un'altra domanda che è un po' imbarazzante.
È lanciato, Carlo.
Mi imbarazzo oggi Anch'io a farla, a porla sull'ultima frase. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Ma loro così pochi, e poi sappiamo dove era diretto dal Monte degli Ulivi, purtroppo, a quello che ha subito. Ma tutta la folla che l'ha applaudito in tutti quei periodi, in tutti quei percorsi, tutta la folla della Galilea, nessuno.
Beh,
nessuno.
Questo era...
Ma noi assomigliamo più alla folla della Galilea.
Allora, diciamo innanzitutto che questo era un momento, usiamo questo termine, intimo di Gesù con i suoi discepoli.
Privato, via.
Ecco, momento per loro, per cui meno male che ogni tanto non c'era neanche la folla, se così stavano un po' tranquilli anche loro, soprattutto potevano vivere e approfondire quella relazione, quell'insegnamento col maestro. E quindi questa è la primissima cosa. La domanda sulla folla io la riporterei piuttosto alla folla che accoglie Gesù a Gerusalemme nell'ingresso trionfale e qualche giorno dopo là di fronte a Pilato urlano: crocifiggilo, crocifiggilo. Ecco, questo è...
Ma noi siamo cambiati da quella folla.
Ma diciamo che è un ritorno costante nella storia, no? Il mondo e la storia sono pieni di Volta Gabbana, di opportunisti, e va bene, insomma, questa è la realtà.
Ma una cosa che nel Vangelo di ieri, visto che stiamo guardando le cose che hanno incuriosito, mi incuriosisce una frase, dice: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Perché solo tu?
La Pasqua era la Pasqua ebraica, per cui questa celebrazione annuale alla quale tutto il popolo ebraico, quindi tutti gli ebrei partecipavano, questo è innanzitutto. E questo riferimento, tu possa mangiare la Pasqua, sta proprio a dire che è la Pasqua di Gesù. Non è semplicemente la Pasqua ebraica, tant'è vero che Gesù l'anticiperà, la Pasqua ebraica, quella è la sua Pasqua, perché nel momento in cui si celebra la Pasqua ebraica lui sarà sulla croce,
quel tuo è una preveggenza quasi, diciamo. Poi un'altra cosa, che una curiosità, alla fine dice: in verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Mi è oscuro il significato.
Allora noi dobbiamo pensare a quello che significa il vino, la vite nel linguaggio biblico. È a riferimento a Israele, è a riferimento all'alleanza. Il fatto che Gesù dica finché non lo berrò nuovo nel regno dei cieli sta a dire che con la Pasqua si apre una novità nell'alleanza tra Dio e il suo popolo. e questo nel Regno dei Cieli sta a dire che lì si è istituita definitivamente la signoria di Gesù.
Ci faccio una precisazione sull'alleanza, perché non sappiamo bene interpretarla.
Ritorna anche quando dice questo è il calice dell'alleanza. L'alleanza che cos'è? L'alleanza è l'amicizia, questo rapporto, questo patto di amore e di fedeltà tra Dio e il suo popolo. Iniziato con Abramo, con questa alleanza fatta tra Dio e il suo popolo, e questo popolo appunto è l'alleanza che è la discendenza di Abramo, portata avanti nella storia della salvezza. Mosè, pensiamo a tutto quello che Mosè ha significato e significa in questo cammino, in questo patto di alleanza, l'uscita dall'Egitto, le 10 parole, cioè quelle che noi comunemente diciamo i 10 comandamenti, no? Che sono le parole, il patto di alleanza e il cammino verso la terra promessa. Ecco, tutta l'alleanza è proprio tutto questo rapporto di amore, di fedeltà, di predilezione tra Dio e il suo popolo. E l'alleanza nuova è quella realizzata nella sangue di Gesù, è quella realizzata appunto nella Pasqua di Gesù. Perché? Non più per la circoncisione, ma come ci dirà poi San Paolo, è nel battesimo che nasce il popolo della nuova alleanza.
Ma dall'alleanza alcuni sono stati esclusi, perché questo che dice la parola di ieri, questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti.
Sì, questa espressione per molti, che si può anche tradurre per i più, per la maggior parte, per la moltitudine, in realtà sta a dire che l'alleanza è offerta a tutti, ma poi sappiamo bene che non tutti rispondono a questo invito. È sempre quella dinamica, quel rapporto di libertà che c'è tra l'uomo e Dio e l'uomo, cioè Dio lascia liberi, ci lascia liberi, la nostra deve essere una risposta libera, ma nella libertà della risposta ci può essere anche il rifiuto.
È vero. Noi quando veniamo a messa, forse non abbiamo io non ho ben chiara la mia presenza, noi siamo spettatori o siamo partecipanti concretamente alla celebrazione?
Allora, spettatori non ce ne sono, perché non siamo al cinema né al teatro, anche se magari ogni tanto può capitare
di fare un po' del teatro durante
la celebrazione. Ciascuno di noi è lì, partecipa attivamente alla celebrazione liturgica, ognuno anche secondo la caratteristica specifica sua, chi legge perché legge, il sacerdote che presiede l'Eucarestia, ma le risposte stesse, il fatto stesso di essere lì, il mettersi in ginocchio, lo stare in piedi, il sedersi, è un modo di partecipazione. Siamo lì appunto non come spettatori, non siamo lì neanche come tifosi allo stadio, ma siamo lì con una partecipazione che innanzitutto una presenza, l'esserci, è una partecipazione che diventa ascolto, che diventa canto. Magari uno dice no, io non canto perché sono stonato, poi li tiro fuori tutti di strada, ma diventa anche in quel momento lì un ascolto. Le risposte che si danno, noi non dobbiamo pensare che la partecipazione sia necessariamente fare qualcosa di eclatante, ma l'essere lì, l'ascoltare, il mettersi in questo rapporto di amore con il Signore Dio, partecipare alla comunione eucaristica, tutto questo è partecipazione.
Bene, questo ci ha chiarito bene anche come dobbiamo partecipare noi.
Sì, chiarito bene, questo vuol dire che può, allora, nel Vangelo vengono proposte dei brani, non so, penso alle parabole, no? Dove è facile capirle, perché sono suggerimenti di comportamenti che tutti dovremmo avere, perché sono ispirati all'amore di, no? Questi invece di cui abbiamo parlato poco fa, la Trinità, dalla Pasqua fino adesso invece non sono delle parabole, sono parlano dell'essenza dell'essere cristiano, cioè è come se dicesse: se tu vuoi essere un cristiano cattolico, devi pensarla così, no? Per cui devi credere la Trinità, devi credere l'Eucaristia, che lì c'è il corpo e il sangue di Gesù. Ora, la reazione che può avere, io dico la verità, ecco, io ho questa reazione, questo disorientamento, non riesco a capire, cioè è come se mi dicesse: guarda, c'è una persona che ti ama fino alla morte e tu non lo capisci, il tu sono io. E questo fatto mi disorienta, perché dici: allora, i casi sono due, o sei qui per caso, perché per sbaglio, o non capisci niente, oppure vorrei che qualcuno mi dicesse: è già sufficiente che tu sia lì e cerchi di capire. E che mi sembra quello che ha detto lei poco fa, esserci e tentare di capire. O sbaglio?
Sì, no, indubbiamente è tutto questo.
No, perché altrimenti diventa
riportiamo, una cosa... Riportiamo questa domanda sull'esperienza personale, giusto per capire. Giancarlo, che sei sposato e hai figli. I figli ti amano fino a morire, no, sì, a farti morire magari sì, in certi momenti, o a dannare, ma uno percepisce questa cosa qui, anche se poi il dargli concretezza magari tutti i giorni sfugge un po', no? E noi lo sappiamo che Dio ci ama sino alla morte, ma il nostro è un saperlo più intellettuale che esperienziale. Cioè, noi dobbiamo imparare a fare esperienza dell'amore di Dio, riconoscere l'amore di Dio e non solo saperlo perché l'abbiamo, ce l'hanno messo dentro fin da piccoli con un'espressione, no? È proprio la percezione, avere la percezione, no? Di questo amore di Dio. Ecco, questa è la grande conversione, perché poi quando uno si sente amato, allora la vita cambia, no? E questo avviene nelle relazioni personali che abbiamo tutti i giorni, quando ci sentiamo amati, voluti bene, stimati, è come questo rapporto, questa relazione cambia e ci cambia l'esistenza. E lo stesso vale con Dio, cioè si tratta proprio di recuperare questa esperienza dell'amore del Signore nei nostri confronti.
Ma che anche può non essere recuperata? Cioè, è un fatto che, al quale tutti arrivano, oppure...
Ognuno col suo cammino, ognuno col suo percorso, poi la percezione di ciascuno non è identica, la mia non è identica alla tua o quella di un'altra persona, no? È la consapevolezza, dove la consapevolezza non è un sapere intellettivo, cioè un sapere della mente, ma la consapevolezza è un sapere esperienziale, ho fatto esperienza. Ecco, l'importanza, no, del fare esperienza dell'amore di Dio, della misericordia di Dio, della grazia del Signore che ci accompagna nella vita di tutti i giorni.
La difficoltà maggiore, ce l'ha detta Don Riccardo, che è quella riconoscere l'amore di Dio. Questo è l'invito e questa è la difficoltà più grande.
Certo, perché poi quando uno si sente amato da Dio, la vita allora, si trasforma, si trasfigura.
E a proposito di questo, volevo leggere, sono due righe per Don Angelo Centemere, alla sua omelia, no, ho fatto per 30 anni a Radio Orizzonti il commento al Vangelo della Domenica e lui mantiene ancora oggi. E c'è proprio una frase che mi ha colpito ed è collegabile a queste nostre domande. Noi ci troviamo in una crisi di valori che ci deprime. La pandemia ha creato difficoltà per partecipare alla Santa Messa, ha anche fatto sentire la mancanza di questo rapporto eucaristico e ci ha fatto riscoprire l'importanza della preghiera familiare. Ma è cambiato il nostro modo di vivere. La disaffezione e l'indifferenza continuano. Ora abbiamo bisogno di ritrovarci, di vivere l'alleanza con il Signore, partecipando con fede, con fedeltà alla Santa Messa. È questa dove noi manchiamo.
Sì, e d'altronde Gesù, quando ha fatto l'ultima cena, giusto per rimanere collegati al brano di Vangelo di ieri, non ha detto: ma se volete, se vi avanza del tempo, se vi interessa, potreste fare questa cosa qui. Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. Dove il fate è un imperativo. Gesù nel Vangelo rarissimamente usa il verbo imperativo. Nell'ultima cena usa proprio l'imperativo. Fate questo in memoria di me. Quindi non è semplicemente qualcosa che deve diventare un pio desiderio, ma lì ci troviamo di fronte a un comando del Signore. Un comando che non ci è dato come imposizione, ma ci è dato come per il nostro bene, per la nostra salvezza, per vivere nella memoria sua.
Fate questo, è riferito al fate memoria del...
Fate questo, cioè ripetete questi gesti per fare memoria di me. Una memoria che non è un ricordo nostalgico o un tuffo nel passato, ma è quel perpetuare la presenza e i gesti di Gesù nell'oggi, nel presente.
Mi ha fatto venire, quando ci accostiamo alla comunione, mi pare che ci sia anche la parola, non so se la ripeto esattamente, di soltanto una parola e io sarò
salvato. Preceduta da quel o Signore non son degno, o Signore non son degno.
Dal non essere
quindi è
degno.
La consapevolezza che c'è un abisso, una distanza comunque tra noi e il Signore, però se siamo lì e ci accostiamo all'Eucaristia non è perché siamo bravi, siamo buoni, siamo perfetti,
però
siamo senza peccato,
ma
proprio c'è questa consapevolezza del non essere degni, cioè che ciò che stiamo andando a ricevere ci supera abbondantemente, ma dall'altra parte è la confidenza nella misericordia di Dio. Basta una tua parola e la mia anima sarà salvata.
Don Riccardo ci ha spiegato davvero, ci ha fatto capire tante cose. Non abbiamo più tempo per parlare di altro, l'aspetteremo la prossima volta, ma dopo gli oratori estivi.
Dopo gli oratori estivi.
Perché da settimana prossima...
Da lunedì prossimo inizia la grande avventura degli oratori estivi.
Del Via Vai. Via Vai, che è anche il logo degli oratori. Sarà un Via Vai. Sono tanti nel decanato.
No. Sono tanti ragazzi sì che vivranno questa esperienza, saranno circa un 10.000 ragazzi che vivranno questa esperienza nei nostri oratori, per cui sarà un bel via vai. L'importante è che quel via vai non diventi mai vai via. Vai via nei confronti nostri dei ragazzi, ma anche nei confronti dei ragazzi, da parte dei ragazzi nei confronti di Dio.
No, ma l'hanno detto anche l'altro a Don Riccardo,
che è degli oratori,
che via vai può essere, c'è un via vai che non si capisce più niente, una confusione.
Questo fa parte della gioiosità della vita dei nostri ragazzi.
Come noi siamo cresciuti all'oratorio, devo dire, è maestro per noi, per me è stato maestro di vita. Ho imparato a venir grande, ho imparato a vivere. Quindi mi augurerei che riprendessi ancora anche questa funzione, l'oratorio.
Certo.
Ecco, lei, ai ragazzi che ci ascoltano, ai genitori, alle nonne in questo momento, cosa che invito fa ai ragazzi che vengono agli oratori?
Di accompagnarli e di dire ai propri nipoti godetevelo fino in fondo.
Ecco, benissimo, su questo invito di Don Riccardo noi la ringraziamo.
Grazie a tutti voi.
Grazie Don Riccardo.
E buona estate, sperando che anche dal punto di vista meteorologico si possa arrivare un po' di estate.
Quest'anno e questa settimana è quella buona.